Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di Solo Sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker. Radio Animati presenta Tokyo Eyes.
Tokyo Eyes.
Insieme ad Alessandro e Patrizia, in collaborazione con animeclick.it.
Amici di Radio Animati, eccoci qua, una nuova puntata di Tokyo Eyes. Io sono Alessandro Falciatore, direttore editoriale del sito www.animeclick.it e con me c'è sempre Patrizia AC194 sul nostro sito.
Ciao a tutti.
Allora Patrizia, oggi non parliamo di un titolo proprio particolare, cioè ogni tanto ci piace, no? Fare quelle carrellate di consigli a chi ci segue per un po' pilotarli nella scelta delle maree di pile di manga che ormai stanno riempendo non solo le fumetterie ma anche le librerie di varia. Quanto hai letto ultimamente?
È sempre troppo poco, guarda, per quello che vorrei leggere.
Sì, io non capisco com'è possibile. C'è una libreria intera stracolma di manga e ti lamenti sempre che manca roba.
Vabbè, ma perché le novità piacciono sempre.
Vabbè, tra l'altro ultimamente ti ho anche abbastanza sfruttato dal punto di vista delle recensioni, perché sono usciti tanti titoli, diciamo, che ti piacciono e che comunque hai giustamente fatto le prime impressioni, perché sono proprio nelle tue corde, no?
Sì, infatti, diciamo che è un compito molto piacevole da fare.
E ne sono usciti un po' di manga, non sono alcuni famosissimi, però alcuni sono molto carini e appunto ci teniamo a consigliarli. Ultimamente siamo stati a Napoli Comic Con, dove è arrivato proprio il mangaka del titolo del momento di Star Comics, Shibatarian. Questo particolarissimo, possiamo chiamarlo horror, sì, è un horror assolutamente, ma diciamo anche un soprannaturale, dove c'è questo personaggio Shibata di cui non si sa assolutamente da dove viene e chi sia, che praticamente riesce a moltiplicarsi tipo Gremlins, capito?
Mamma mia, no, non è il titolo per me.
Sì, oltretutto dalla caccia al protagonista, insomma, abbastanza inquietante. Ieri ho finito di leggere il primo volume e Star Comics, l'editore, diciamo, perugino, quello che ha portato manga come Dragon Ball, One Piece, ci tiene tantissimo, ha portato l'autore a una fiera importante come Napoli Comic Con, Iwamuro, insieme con tantissimi editor di Jump, che è appunto l'editore, no, giapponese di questo titolo, e devo dire che non so, forse ne sentiremo parlare anche in futuro, magari anche con un anime, quello sicuramente, come d'altronde si sta riparlando tantissimo, no, di Kaiju Number 8, l'anime è molto bello che è uscito, adesso siamo alla terza quarta puntata, no?
Sì, infatti, quella era una uscita molto attesa e per il momento siamo molto contenti.
Però ultimamente Star Comics, l'editore, ci sta un po' stupendo, perché sta portando anche manga di diversa natura e soprattutto non prettamente giapponesi. Ha annunciato da poco la realizzazione del primo manga fatto proprio da sé, nel senso un manga italiano, di un'autrice italiana, realizzato completamente da Star Comics. Sta portando manga, o comunque fumetti in stile manga, di altri paesi europei, e soprattutto ha portato, secondo me, quella che è una chicca che mi ha notevolmente sorpreso nell'ultimo tempo, che è Leviathan. Allora ragazzi, il manga ormai è una forma d'arte, lo dicevamo spesso anche in passato, che si è affermata a livello mondiale. Essa non ha confini e non stupisce più che determinate opere possano trovare la luce fuori dai confini giapponesi, come dicevamo, per poi arrivarci comunque nello stesso Giappone con un discreto credito. E questo è il caso del manga fantascientifico di cui vi voglio parlare, ovvero Leviathan di Kuro Ishiro, che è un giapponese, è un francese che ha praticamente un nickname giapponese, non si sa, chi se ne importa. Qui parliamo però dell'opera Leviathan, che dopo aver trovato fortuna pubblicato dall'editore Kion, ovvero chi in Francia porta titoli come Beastars, Frieren e Jujutsu Kaisen, è stato notato, pensa un po' Patrizia, e poi si è realizzato nel sollevante addirittura da quello che è il portale online di Shueisha, ovvero Shonen Jump Plus, dove ci sono tutti i titoli che stanno arrivando adesso. L'avevamo già detto di Kaiju Number 8, per esempio, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e chi più ne ha più ne metta. Insomma, un cammino di tutto rilievo per questo titolo che dal 14 aprile è sbarcato anche in Italia, dicevamo, grazie a Star Comics, anche in un comodo box contenente tutti e tre i volumi della serie, perché è una miniserie, molte volte sento dire no, le miniserie non mi interessano, magari sono serie axate, cioè tagliate perché magari erano nate per essere una serie lunga. No, non è vero.
No, se ci sono serie che nascono così, brevi, anzi esatto. Alcuni autori sono proprio specializzati in serie brevi.
Esatto, ci sono serie ovviamente axate, come si dice, però ci sono proprio serie che nascono come nel cinema i corti, no? O i mediometraggi, qui esistono le serie brevi. D'altronde le premiamo anche gli Anime Click Awards e ci sono serie come Adabana, come Randaggi, insomma serie notevoli nate proprio per essere corte, e così è per Leviathan. Ma di cosa parla? Avete presente il capolavoro letterario di William Golding, Il Signore delle Mosche? Tu lo conosci?
Sì, lo conosco.
Il romanzo pubblicato nel 1954 raccontava la storia di un gruppo di ragazzi inglesi sopravvissuti allo schianto del loro aereo su un'isola deserta, i quali tentano poi di riprodurre una parvenza di ordine sociale, ma finendo nel totale caos che solo la natura umana purtroppo può generare. L'autore di Leviathan, Kuroishiro, prende questo incipit per catapultarci nell'oscurità dello spazio profondo, dove alcuni giovanissimi ragazzini in viaggio studio verso la Terra sono gli unici sopravvissuti all'interno di un'astronave alla deriva causa una non ben precisata catastrofe. All'inizio sono totalmente ignari della situazione, ma la morte degli unici due insegnanti adulti rimasti, la dura verità viene a galla. Le riserve d'ossigeno sono insufficienti per esistere fino all'arrivo dei soccorsi e l'unica possibilità di sopravvivere è una capsula criogenetica che può però contenere una sola persona. Così, con la prospettiva di una morte molto imminente, il fatto di non essere più sotto la supervisione degli adulti, l'autore può dispiegare abilmente tutta la retorica che si immagina in questo tipo di contesto per descriverci le varie sfumature della violenza umana. Tra claustrofobia, paranoia e paura della morte, la natura di ogni persona comincia infatti a rivelarsi per quello che è effettivamente, facendo precipitare rapidamente tutto nel caos. L'autore ci trasporta in questo mondo fantascientifico, perfettamente tratteggiato grazie a un'estetica molto familiare. Siamo insomma tra Alien di Ridley Scott e i soffocanti ambienti del mangaka Tsutsumi Miei, tra la tipicità del tratto manga e la creatività tutta europea di Moebius, autore apprezzatissimo da Kuroi. Insomma, un titolo che io sinceramente mi sento, da appassionato di fantascienza e di manga, di consigliarvi assolutamente, pur se l'autore non è conosciuto, non è un titolo famoso, non c'è un anime, non si sa neanche se è giapponese, però vi ripeto, secondo me vale. Star Comics ci porta questo titolo, Leviathan, in un comodo formato box, al prezzo di 26 euro più o meno, dipende, un centesimo più, centesimo meno. Oppure potete anche prenderli in volumetti singoli, brossurati con sovraccopertina, per un totale di 192 pagine a volume, anche a colori, al prezzo di 7,50 euro. Cosa ci andiamo ad ascoltare adesso dal punto di vista musicale? Ovviamente non c'è un anime, però ecco, quando sento queste storie mi viene da pensare a quei grossi titoli di fantascienza di cui le note ci risuonano sempre in testa. Una di queste è quella splendida colonna sonora che ha realizzato quel mostro sacro della musica per film, che è Hans Zimmer, per quel fantastico film che è Interstellar. E questa era la colonna sonora di Interstellar. Stiamo parlando di manga, in particolare abbiamo parlato di un manga di fantascienza, ovviamente, che era Leviathan, e abbiamo parlato di titoli Star Comics. Ma anche Panini, non sta con le mani in mano, ci ha portato ultimamente tanti titoli. Uno di questi è il ritorno di un'autrice che a te piace particolarmente.
Esatto, perché infatti il titolo di cui vi andiamo a parlare è Sanda, la nuova opera di Paru Itagaki, che è l'acclamata autrice di Beastars, che torna appunto in Italia grazie a Panini, come dicevamo, con una storia davvero affascinante. Infatti, cosa succederebbe se fra 50 anni il clima fosse completamente diverso dal nostro, la natalità ridotta al lumicino e Babbo Natale fosse ricordato solo come un mito o una leggenda di un lontano passato? Se realizzato sulla rivista di manga shonen Weekly Shonen Champion, dal luglio del 2021, Sanda, dal primo volume, comincia già a spiazzare e coinvolgere il lettore fin da subito, presentando un Giappone futuro in cui è strano che faccia freddo in pieno inverno e in cui i ragazzi sono merce rara, per cui vengono accuditi e coccolati dagli adulti con fare molto accondiscendente.
Ma stiamo parlando della stessa Paru Itadaki, quella che con gli animali antropomorfi.
Esatto, l'acclamata
serie anime su Netflix.
Esattamente. Proprio lei.
Ma sono gli animali antropomorfi?
No, qui no. Infatti, sono che devo già avvertire subito che per parlare di questo manga dovrò fare un piccolissimo spoiler.
Lo so,
però è inevitabile, perché se no non riesco a raccontarvi perché è tanto bello, insomma.
Però è trascurabile, dai.
Sì, anche perché succede proprio appena cominciato il volume, quindi insomma non mi potete accusare. Comunque, come dicevamo, siamo in Giappone ed è l'anno domini 2080. Il paese deve affrontare un drastico calo delle nascite ed è colpito da stravolgimenti climatici. Quando la compagna di scuola Ono sparisce e viene dichiarata morta, Shiori Fuyumura non si rassegna. Per ritrovare l'amica, cerca con modi non proprio ortodossi l'aiuto del rappresentante di classe Katsushige Sanda, convinta che dietro quella faccia da bravo ragazzo in realtà si nasconda il discendente di una certa famiglia, e cioè niente meno che Babbo Natale.
Ma perché Babbo Natale è giapponese?
Anche, volendo.
Vabbè.
Adesso siamo all'inizio, bisognerà capire poi come l'autrice vedrà di risolvere la questione. Ma però è
la stessa Paru Itadaki che si è sposata con la faccia da gallina?
Insomma, è una un po' sopra le righe, potremmo dire.
O almeno comunque ha fatto le foto, perché di solito non vuole far vedere la sua faccia e mette questa maschera da gallina che è troppo forte. No?
Esatto, infatti. Però comunque questo è, secondo me, il vero colpo da maestro dell'autrice, cioè incentrare la storia su una figura così familiare per il grande pubblico e trasformarla a proprio uso e consumo, dandole i connotati più di un supereroe. Grazie a Babbo Natale può approfondire l'eterna tematica del rapporto di amore e odio fra adolescenti e adulti, con il protagonista che si ritrova a cavallo fra questi due mondi e quindi in grado di capire le ragioni di entrambi. Sebbene l'ambientazione sia molto cupa e alla base ci sia un presunto delitto, le pagine sono intrise anche però di un umorismo dissacrante, con siparietti esilaranti che spezzano e al tempo stesso imprimono un bel ritmo alla trama. Ovviamente non può mancare un cattivo viscido il giusto, che potrebbe ricordare in alcuni suoi atteggiamenti il Dorian Gray di Oscar Wilde per questa sua ossessione per la giovinezza, unita però a un ambiente rassicurante come quello di un istituto scolastico, perché ovviamente siamo a scuola.
Io non ho capito tantissimo della trama, però ho capito che è un bel titolo, no? Con Paru Itadaki si va sempre sul sicuro.
Assolutamente sì. Ve lo consiglio, provate, non rimarrete delusi. Inoltre qui abbiamo il tratto della mangaka che graficamente è inconfondibile, spigoloso, quasi animalesco, anche se, ripeto, non ci sono animali. Trasmette un incredibile senso di movimento e di potenza, ma anche di forte angoscia e dolore intimo. Le tavole hanno quel respiro cinematografico che in alcuni momenti potrebbe ricordare Tarantino, per quell'alternanza di azione e riflessione, esplosioni e momenti molto drammatici. Il tutto nel solito classico volumetto 11,5x17,5 cm, 208 pagine, brossurato con sovracopertina, al prezzo di 7,50 euro. con il primo volume, con la prima tiratura, c'era anche in omaggio una bella cartolina.
E tra poco dovrebbe uscire il secondo.
Esatto, esatto.
Però parlando di Sanda, non si può appunto non parlare di quella che è l'opera più famosa, no, dell'autrice.
Infatti, cioè di Beastars, che è stato trasposto anche in anime, la cui prima stagione è disponibile su Netflix e di cui è stato anche annunciato il seguito durante l'Anime Japan 2024, seguito che verrà diviso in due parti e la prima dovrebbe proprio debuttare sulla piattaforma streaming quest'anno. E quindi non possiamo non ricordare la opening della prima stagione, che si intitolava Wild Side, era di Ali, e ovviamente ce l'andiamo ad ascoltare.
Bellissimo. Bellissima la opening di Beastars, veramente fa entrare subito nel mood animalesco della serie. Siamo a Tokyo Ice e stiamo facendo con Patrizia una carrellata di consigli manga per quanto riguarda le ultime uscite. Abbiamo detto di Leviathan, abbiamo detto di Sanda, ci sono tanti titoli che io ho letto ultimamente che mi sono piaciuti. Tu hai letto anche un bello shoujo, no?
Sì, infatti, L'amore al tempo dei social, molto carino, molto leggero, molto anche attuale considerato che parla di social.
Cioè, come funziona l'amore al tempo dei social?
In realtà il social è una scusa per poter far incontrare i due protagonisti, però molto simpatici tutti e due, quindi una bella ventata di freschezza.
Shoujo di Magic Press, io ho letto PTSD Radio, che mi ha fatto fare un incubo.
Ecco.
Capito? Cioè, una serie di racconti horror che poi in realtà non sono proprio racconti, perché c'è un filo conduttore riguardante un antico demone, no? Non saprei dire, sai, quelle figure folcloristiche a metà fra fantasma, demone, creatura demoniaca, che tira le fila di tutti questi racconti, alcuni anche di 2-3 pagine. Ma ti giuro, io quando l'ho letto, poi dopo non ho dormito una notte, cioè ho dormito ma l'ho sognato questo demone, non è stato simpatico.
Mamma mia, no.
Però ecco, sempre tornando su Panini, ultimamente hai letto un altro bel titolo che è anche molto particolare, no?
Sì, esatto, infatti vi parlo parlo di Bless, che è un'opera prima di una mangaka che si chiama Yukino Sonoyama, che appunto è stata portata da noi da Panini Comics, e con quest'opera entriamo nel magico mondo dei makeup artist, che in realtà adesso da qualche anno stanno spopolando sui social grazie a tutorial e collaborazioni con brand famosi, argomento che però finora che io mi ricordi non era mai stato toccato da un manga.
Cos'è un makeup artist?
È quello che trucca le persone, modelle, attrici.
Truccatore, perché si chiama makeup artist?
Beh certo, adesso si chiama makeup artist.
Ah, vabbè. Ok, come dici te.
Ma insomma, di che cosa parla Bless? La trama è presto detta. L'ex modello Aya Udagawa ha un sogno segreto, che è quello appunto di diventare un makeup artist, però è convinto di non avere abbastanza talento. Jun Sumisaki è un'aspirante modella, insicura per via delle sue lentiggini, ma dal fascino nascosto. Grazie ad un festival scolastico scopriranno insieme il potere di realizzare le proprie aspirazioni superando difficoltà e pregiudizi. Ovviamente però la strada verso il successo è cosparsa di ostacoli e rivali. Aya e Jun alla fine sono due facce della stessa medaglia, giovani, brillanti, ma inconsapevoli ancora del loro valore. Mettendosi insieme e invertendo i ruoli che gli altri hanno cucito loro addosso, magari non per cattiveria ma più che altro per comodità, saranno in grado di affrontare paure e insicurezze. Uscire dal bozzolo, dalla comfort zone, da un'immagine che chi ci sta attorno ci ha dato, non è facile, è un percorso complesso, tipico dell'adolescenza, e se in qualunque società può essere faticoso, ancora di più può essere in quella giapponese, in cui tendenzialmente il bene collettivo è da prediligere all'individualità. E invece in Bless i due protagonisti riescono a far fronte comune per poter invece spiccare poi da soli singolarmente.
Ma lascerà l'amore?
E questo non si sa ancora, non si sa ancora, non è detto.
Sì, lo scopriremo solo leggendo.
Certo, infatti, d'altronde. L'autrice però, essendo la sua prima opera, nonostante questo sa affrontare bene certe tematiche, senza scadere nel vittimismo, ma nemmeno senza rendere troppo facile la vita ai suoi personaggi. Se la prima parte di questo primo volume è incentrata, dicevamo, su Aya e Jun, in modo da farceli conoscere, da apprezzare, nella seconda parte però viene introdotto anche un nuovo personaggio che si chiama Ginga Yoyogi, un giovanissimo e promettente makeup artist, trasferitosi da poco a Tokyo dalla provincia e che diventerà essenziale per vivacizzare un po' la storia. Ma quello che personalmente a me ha colpito di più in questo primo volume è la qualità dei disegni, insomma, per essere un'opera prima sono davvero belli e lo stile dell'autrice sembra già essere ben definito. Abbiamo tavole ricche di dettagli, volti ben definiti ed espressivi e un ampio uso di ombreggiature e retiri che danno alla fine l'idea di un disegno molto adulto. L'edizione Panini è classica, in formato 13x18, brossurato con sovracoperta per un totale di 160 pagine e da considerare che il primo volume è stato promosso al prezzo speciale di 3,99€.
Come si dice, cut price.
Esatto, quindi insomma da invogliare ancora di più il lettore in fumetteria. E quindi insomma è secondo me un buon primo volume per un'autrice da tenere d'occhio.
Tra poco esce anche il secondo volume, no?
Esatto, infatti anche qui tra un pochino potrete, se vi è piaciuto il primo, continuare con il secondo.
Sì, perché vi abbiamo cercato di consigliare tutti i titoli che sono iniziati da poco e quindi avete la possibilità di ritrovare in fumetteria se vi abbiamo incuriosito, perché è facile fare i fighi, poi vai lì e ti trovi 50 volumi da recuperare. Sicuramente quando diamo consigli noi, almeno in questa rubrichette che facciamo all'interno di Tokyo Ice, cerchiamo sempre di dare le ultimissime uscite in modo da farvi qualche idea, qualche suggestion, no, come si dice?
Ah sì sì.
Ce ne sono tanti, in realtà abbiamo tagliato tantissimo, uscita tantissima roba e tanta ne uscirà, ne esce tanta al mese. Per rimanere ovviamente aggiornati andate su Anime Click, dove ne facciamo di rubriche in cui diciamo settimana per settimana, addirittura editore per editore, tutto quello che esce. E poi c'è il mega recap di inizio mese, quello sempre, perché comunque sono tanti soldi e la pila che si forma è sempre più grande. Con questo ci salutiamo, vogliamo ricordare dove ci possono trovare in podcast o magari recuperare le vecchie puntate di Tokyo Ice.
Assolutamente sì, innanzitutto sul sito www.radioanimati.it alla sezione podcast e poi ovunque siano disponibili podcast per poterci ascoltare dove volete, come volete, quando volete.
Siamo stati anche aggiornati su Spotify, quindi trovate tutte le puntate anche lì sopra. Che canzone utilizziamo per la fine di questa puntata? Hai scelto te.
Eh beh sì, parlando di make up, parlando di moda, perché comunque c'è anche la moda in questo manga, la prima che mi è venuta in mente è Vogue della grande Madonna.
Mamma mia, che conclusione alla grandissima Vogue.
Ciao a tutti.
Ciao.
Radio Animati ha presentato Tokyo Eyes.
Tokyo Eyes.
Insieme ad Alessandro e Patrizia. In collaborazione con AnimeClick.it. Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di solo sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker.